In vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio da Radio Yulm, io sono Stella e siamo a In Vetrina, il programma dedicato alle maggiori notizie di attualità. E infatti nella puntata di oggi parleremo appunto di tantissimi argomenti, tutti diversi tra loro. Inizieremo parlando proprio dei test psicoattitudinali per i magistrati, continuando poi con le normative in materia di superbonus e sugli autovelox. Proseguiremo poi invece con un intervento direttamente da Bruxelles, da appunto Stefano Pellegrino, un professionista della comunicazione istituzionale con il quale parleremo di elezioni europee, e chiuderemo poi la puntata di oggi con appunto gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la Russia e il conflitto con l'Ucraina. Bene, direi che questo è tutto, siamo pronti a partire.
Radio You.
Your way to play. Iniziamo subito appunto con le ultime novità per quanto riguarda i test psicoattitudinali per i magistrati. Infatti il governo appunto ha dato via libera a questa serie di test proprio per l'accesso alla professione dei magistrati, che si terranno a partire dal 2026, e i questionari dovrebbero essere simili al test Minnesota, già sperimentati tra l'altro in altri ambiti, e verranno utilizzati proprio per valutare anche l'attitudine e la personalità dei candidati. Il decreto legislativo, che è stato approvato durante il Consiglio dei Ministri, ha subito in realtà modifiche fino all'ultimo momento, e in realtà non sono neanche mancate le proteste da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, che diciamo vede comunque questa riforma come una prova di sfiducia nei suoi confronti. Le regole per questi test psicoattitudinali verranno scritte dal CSM, compito che inizialmente invece era stato affidato al Ministero della Giustizia. Il CSM inoltre dovrà anche nominare i docenti universitari specialisti in psicologia che faranno parte della commissione giudicante. Leggevo poi stamattina anche sul quotidiano La Repubblica che questa riforma è stata considerata, diciamo così, una scatola vuota, e che il Quirinale firmerà comunque questo decreto legislativo, che è stato approvato martedì sera al Consiglio dei Ministri, e si intende che comunque dei contenuti effettivi se ne occuperà appunto quando sarà il Consiglio di cui Mattarella è presidente. Mattarella infatti ha sempre difeso comunque le prerogative della magistratura, ma ha insistito anche con i comportamenti in linea con il ruolo, cioè un giudice non deve essere soltanto imparziale, ma deve anche apparire tale, comunque anche con una condotta di vita idonea comunque al ruolo di servitore pubblico. I commenti riguardo questa situazione ovviamente non sono mancati, infatti vediamo ad esempio quelli del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che ha dichiarato: se vogliamo farli per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione sono favorevole, però facciamoli anche per chi ha responsabilità di governo e della cosa pubblica. Aggiungendo allora ancora che appunto ai test, oltre ai test psicoattitudinali, si dovrebbero integrare anche l'alcol e il narcotest. Si tratta comunque di affermazioni che non hanno fatto mancare una risposta più o meno diretta anche da parte del ministro della giustizia Carlo Nordio, che parla in realtà di polemiche sterili in riferimento anche ai numerosi pareri che sono stati espressi sulla questione, e conclude poi la sua dichiarazione dicendo proprio che sui test non c'è un'invasione di campo da parte del governo nei confronti della magistratura, e che quindi non vi sono interferenze da parte del governo. Ovviamente resta da capire come si valuterà effettivamente l'affidabilità psicofisica di una persona e quali pieghe prenderà comunque questo nuovo provvedimento, dal momento che ovviamente non si faranno aspettare anche le rimostranze dei magistrati, e si ipotizza che molto probabilmente faranno appunto dei ricorsi per incostituzionalità davanti alla Consulta. Ma direi di spostare dalla giustizia all'edilizia, parlando invece delle ultime novità riguardanti il super bonus, con la nuova stretta del governo che appunto lascia comunque ancora lo sconto in fattura e la cessione del credito per i lavori di super bonus già in corso e per chi ha depositato in comune le comunicazioni edilizie. Stop invece per tutti gli altri casi, e la stretta colpisce anche IACP e ONLUS e la ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti. Infatti in queste aree non sarà più possibile fare ricorso a sconto o cessione, a meno di non aver già avviato i lavori o comunque depositato le comunicazioni al comune e approvato anche una delibera per quelli condominiali. Non si salva neanche il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche per i lavori in casa, tranne nel caso che appunto siano già in corso o siano stati pagati gli acconti. Insomma, questi sono in breve alcuni dei cambiamenti del decreto del 26 marzo. E infine, parlando di normative, vediamo comunque che è passato alla Camera anche il DDL sul codice della strada, che adesso andrà appunto in esame al Senato. Ci sono stati appunto voti positivi da parte di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, mentre contrari da PD, Movimento 5 Stelle e Azione. Vediamo che comunque questo nuovo disegno di legge interviene direttamente su alcune norme del codice della strada e prevede comunque più misure anche per contrastare la guida sotto effetto di alcol, infatti ad esempio con l'installazione dell'alcolock, che è un dispositivo che proprio impedisce l'avviamento del motore se viene rilevato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero. Contrastato anche l'utilizzo di sostanze, infatti in caso appunto di assunzione di stupefacenti scatta il reato a prescindere dalla verifica dello stato di alterazione psicofisica proprio derivante dall'assunzione di queste sostanze, ed è introdotta anche la sospensione breve della patente per più infrazioni gravi e in base al saldo dei punti disponibili. Focus in particolare sugli autovelox, che non potranno essere posizionati in aree con limite di velocità sotto i 50 km orari. Salgono anche le multe per eccesso di velocità con un massimo fino a 1.084 euro e sospensione della patente tra 2 settimane e 1 mese in caso di recidiva. Anche nelle strade, diciamo così, di Venezia sarà possibile accertare e sanzionare la velocità dei natanti grazie appunto al Barcavelox. In ultimo anche caschi obbligatori per i monopattini. Bene, quindi diciamo che abbiamo fatto un po' un recap, ecco, di tutte le novità in campo di normative che sono state fatte in Italia. E prima di proseguire con la puntata e di parlare con il nostro ospite, appunto Stefano Pellegrino, direi di ascoltarci I Love Rock and Roll.
Been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long. That he was with me, yeah, me. And I could tell it would be long. That he was with me, yeah, me. Up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me.
Siamo tornati a In Vetrina, sono le 16:55 e adesso parleremo direttamente da Bruxelles con il nostro ospite di oggi. Si tratta appunto di Stefano Pellegrino, che è un giovane professionista che si occupa di comunicazione istituzionale per Tour4U, ovvero l'Associazione delle Università Toscane a Bruxelles. E oggi insieme parleremo proprio di elezioni europee. Quindi ciao Stefano, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a te per essere qui. Allora, partiamo appunto, come ho già detto, dalle elezioni europee. Facciamo quindi anche un po' di chiarezza per chi ci ascolta da casa e magari non ha ben chiara un po', insomma, tutto il quadro generale. Di cosa stiamo parlando? Quindi cosa sono innanzitutto queste elezioni europee? Se sai spiegarci anche un attimo come funzionano, chi vota, insomma.
Certamente. Allora, il 9 giugno tutti gli elettori europei sono chiamati a votare per quello che è il Parlamento europeo, cioè l'istituzione, l'unico organo a livello sovranazionale al mondo votato direttamente dai cittadini dei 27 Stati membri dell'Unione Europea. E ogni Paese membro possiede una sua lista nazionale, inclusa l'Italia naturalmente, e quindi i cittadini singoli del singolo Stato esprimeranno una loro preferenza politica che vada al di fuori di quelle che sono le linee nazionali, perché poi i vari partiti nazionali si raggrupperanno in quelli che sono i partiti europei, come il PPE, i socialisti democratici e via dicendo. Questo darà per 5 anni, per i prossimi 5 anni, quello che è l'orientamento politico dell'Unione Europea.
Ok, perfetto. E quindi di preciso, il presidente della Commissione, no? Come viene eletto? Perché addirittura qualcuno dice che possa essere Mario Draghi, invece attualmente comunque sappiamo che è Ursula von der Leyen.
Sì, la von der Leyen è stata portata avanti nel 2019 dopo aver essenzialmente ignorato quella che era la procedura di elezione dello Spitzenkandidaten. Che cos'è questa procedura? Okay. In breve, la procedura dello Spitzenkandidaten permette ai singoli partiti europei di scegliere un candidato leader che poi, nel caso di vittoria del partito a livello europeo, venga nominato Presidente della Commissione Europea. Ecco, questa procedura nelle ultime elezioni è stata un po' ignorata per portare avanti il nome di von der Leyen. A questa tornata elettorale, devo dire la verità, mi risulta un po' balordo il nome di Mario Draghi, perché non credo sia una figura abbastanza politica per essere portata avanti per questo incarico. Piuttosto penso che la von der Leyen, personalmente parlando, penso che la von der Leyen, visto comunque il suo curriculum di gestione di una crisi dopo l'altra, voglio dire, la von der Leyen era appena entrata in aveva appena cominciato il suo incarico nel 2019, quando è arrivata la pandemia di Covid-19, certo, poi c'è stata anche la guerra in Ucraina. Quindi diciamo che la von der Leyen ha molta 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 stima da parte dei vari partiti politici, naturalmente ha ricevuto la nomina di Spitzenkandidat per il Partito Popolare Europeo, che è il partito sicuramente che sarà di nuovo più votato a livello europeo, quindi okay. È molto probabile, secondo me, che ci troveremo una von der Leyen bis.
Certo, quindi diciamo che è molto probabile che possa vincere di nuovo lei, anche se, come abbiamo già detto, comunque le elezioni saranno a giugno, quindi in realtà tutto può succedere, ecco, mancano ancora di mesi, esatto. E quindi, diciamo, parlando anche un po' di previsioni, prospettive future, no? Come si sta preparando l'Italia, come si stanno preparando comunque i nostri partiti per le europee?
Qui c'è da fare una brevissima parentesi per quanto riguarda il sistema elettorale. Perché mentre a livello nazionale il nostro sistema elettorale attuale è un misto tra il maggioritario e il proporzionale per permettere comunque una certa governabilità, a livello europeo è un proporzionale puro, nel senso che la percentuale di voti che riceve ciascun partito verrà rappresentata all'interno del Parlamento europeo. Mm-hmm. Di conseguenza i partiti corrono da soli e nel correre da soli cosa vanno a cercare? Vanno a cercare quelli che sono i voti più simili, quelli che probabilmente vanno a votare per loro. Stiamo vedendo quindi, dal punto di vista dell'Italia, una sorta di cannibalizzazione dei voti da parte dei partiti, la Lega che cerca di rubarseli a Fratelli d'Italia, così come invece i Verdi magari cercano di rubarli al PD, mentre invece a livello nazionale è più probabile che i cittadini votino in maniera più strategica, nel senso che invece che votare per un partito piccolo che potrebbe non vincere, votano per un partito più grande. Questo lo stiamo vedendo, ma anche stiamo vedendo una sorta di trovare i candidati più importanti, più conosciuti. La Schlein poche ore fa, se non sbaglio, ha annunciato che avrebbe anche candidato Ilaria Salis, la famosa attivista di centrosinistra, o antifascista, sì. non saprei dire. Si trova attualmente incarcerata ancora in Ungheria. E la Schlein l'aveva proposta appunto a candidarla alle elezioni europee. Quindi stiamo vedendo una sorta di pescaggio di quelli di di figure molto importanti a livello europeo per i prossimi 5 anni da tutti quanti i partiti politici.
Ok, quindi diciamo che comunque anche in questo senso c'è ancora tanto movimento. E senti, ma restando sempre in tema di elezioni europee, no? Però cambiando anche un attimo il focus, io appunto, come ho già detto, tu ti occupi comunque anche di comunicazione istituzionale, quindi parlando invece proprio di comunicazione, mi sapresti dire, diciamo, proprio come il Parlamento si sta comportando in questo senso, insomma, quali misure sta adottando, ecco, il Parlamento europeo dal punto di vista della comunicazione in tema di elezioni, come stanno procedendo?
Sì, il Parlamento europeo, così come la Commissione, possiede una sua direzione generale fatta apposta per la comunicazione, e il DGCOM, così viene chiamato nel nostro gergo, il DGCOM sta spendendo più o meno 37 milioni di euro per quella che è la campagna di visibilità delle elezioni europee a livello europeo. Perché? Perché le elezioni europee in genere sono viste come una sorta di elezioni secondarie, okay. Sono viste come una sorta di referendum a favore o contro quello che è il governo nazionale del momento. Questo soprattutto per l'Italia. Per esempio nel 2014 le elezioni all'epoca furono stravinte da Renzi, perché Renzi era appena entrato nel governo, aveva ricevuto una sorta di plebiscito da parte dell'elettorato. Questa volta però noto una sorta di cambiamento nell'area, non dal punto di vista italiano ma dal punto di vista europeo. Si cerca di dare visibilità alle elezioni in sé per sé, ricordando che appunto daranno quello che è l'orientamento politico dell'intera Unione Europea per i prossimi 5 anni.
Ok, quindi dimmi.
Esatto. Quindi i 37 milioni sono essenzialmente atti a finanziare una serie di campagne per visibilizzare le elezioni in sé per sé, dando per esempio spazio a influencer, okay, ma anche a organizzazioni della società civile. Addirittura si è pensato, anzi hanno provato a contattare alcune superstar come Stromae, come la Taylor Swift,
okay,
come Rosalia.
Comunque diciamo che soprattutto a Bruxelles, visto anche comunque l'investimento che stanno facendo, è comunque un tema molto sentito, visto che appunto tu puoi parlarmi, cioè me ne hai parlato, proprio perché tu comunque attualmente vivi lì. E quindi io vorrei chiudere comunque, diciamo, questa nostra chiacchierata con una piccola riflessione appunto sul rapporto che tutte queste, diciamo, iniziative di comunicazione da parte del Parlamento europeo, appunto sul rapporto che hanno con un pubblico più giovane. Quindi diciamo, tu comunque mi hai parlato anche del coinvolgimento di persone molto famose, di influencer, quindi c'è comunque un voler venire incontro ai giovani, giusto?
Moltissimo, è molto sentito l'influenza dei giovani, perché in primis perché le istituzioni europee si stanno molto ringiovanendo ultimamente, proprio ultimamente, il loro personale si sta piano piano sta diventando sempre più giovane, e ci si sta rendendo conto anche dell'importanza dei voti dei più giovani. Alcuni paesi, tra cui anche il Belgio, danno anche il diritto di voto alle persone ai 16 anni, quindi si sta molto puntando sui giovani per fare in modo che questi vengano portati all'interno di questa, della visione europea, e quindi che vadano eventualmente alle urne per esprimere il loro voto.
Ok, quindi c'è comunque un grande coinvolgimento dei giovani, e diciamo è comunque anche una cosa positiva il fatto che cercano effettivamente appunto di venire incontro anche magari a quelle fasce d'età che prima magari potevano essere appunto meno coinvolte in tematiche del genere.
Esattamente, sì. In più il DGCOM, diciamo che ha provato in tutti i modi a contattare queste superstar, anche perché sono seguitissime dai giovani. Diciamo che magari la società civile non ha tutto questo interesse, invece le superstar ce l'hanno.
Certo.
E quindi,
okay, quindi è un lavoro molto, esatto, forte comunque anche dal punto di vista della comunicazione.
Allora, non è mai stato così attivo.
Esatto, infatti lo stiamo notando. Beh, allora direi che comunque noi ci sentiamo, insomma, per i prossimi aggiornamenti su queste elezioni, vedremo appunto come andrà la situazione. Io comunque ti ringrazio ancora per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Grazie, già buona giornata.
Grazie Stella.
Bene, abbiamo sentito quindi Stefano Pellegrino, un professionista della comunicazione internazionale. Abbiamo appena finito di parlare proprio di elezioni europee, quindi direi che è arrivato il momento di prenderci una piccola pausa con Should I Stay or Should I Go?
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Indecision's bugging me.
Indecision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me careless, me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me?
Open,
come on and let me know.
Yeah.
Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Should I stay or should I go? The Clash. Sono le 17:08. Siamo ancora qui a In Vetrina e dopo aver parlato insomma di quello che succede in Italia e delle elezioni europee, direi di spostarci appunto su quello che invece sta succedendo in Russia. Infatti ricordiamo che lo scorso 22 marzo c'è stato un attentato in un teatro della periferia di Mosca, per il quale al momento si contano circa 143 vittime e 95 dispersi. Mosca continua comunque in realtà a spingere per la cosiddetta pista ucraina per quanto riguarda i responsabili dell'attentato, ma in realtà alcuni esponenti del circolo ristretto appunto intorno a Putin avrebbero contestato l'ipotesi di un coinvolgimento ucraino proposta appunto dal presidente russo. Si parla anche però, soprattutto nelle ultime ore, di una pista turca riguardo invece i responsabili dell'attentato, parlando in particolare di Shamsiddin Fariduni, il 25enne tagico considerato dagli investigatori russi l'organizzatore dell'attacco. Infatti su Instagram si troverebbe appunto la traccia dei suoi soggiorni in Turchia. Vediamo come infatti il 23 febbraio Fariduni aveva pubblicato 8 foto, 6 delle quali appunto scattate presso la moschea di Fatih di Istanbul. E appunto Fariduni, insieme anche ad un altro dei 4 attentatori, si trovava in Turchia per il cosiddetto Vizaran, cioè il prolungamento del permesso di soggiorno senza visto nella Federazione Russa. Fariduni era arrivato proprio il 20 febbraio per ripartire, appunto così era stato detto, il 4 marzo, a bordo dello stesso volo di un altro attentatore, Rasha Balizoda, che era arrivato invece il 5 gennaio. E infatti, come scrive proprio La Repubblica, un funzionario dei servizi di sicurezza turchi ha confermato il soggiorno turco dei due, anche se però era stata fissata il 2 marzo la data della loro partenza. In attesa comunque di ulteriori sviluppi che riguardano effettivamente questa questione, direi adesso di concentrarci invece su quelle che sono state le ultime dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin riguardo l'attuale conflitto con l'Ucraina. Infatti Putin liquida come una totale assurdità la possibilità che la Russia possa invadere l'Europa, un'idea che comunque, aggiunge, è scaturita da un'economia in caduta e anche dal deterioramento degli standard di vita. In realtà però vediamo che anche il presidente russo, appunto, nella giornata di ieri ha incontrato i piloti militari russi nella regione di Tver e appunto nell'incontro con loro ha precisato che le forze di Mosca considereranno come obiettivi legittimi gli F-16 se decolleranno dalle basi aeree di paesi terzi. Ci si riferisce quindi all'Ucraina e se saranno usati contro le forze russe. Continuano comunque appunto gli attacchi russi in Ucraina e nella giornata di ieri, tra l'altro, è scattato a Kiev un allarme proprio per un attacco aereo durante la visita della sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che appunto era arrivata con una delegazione di funzionari francesi proprio per incontrare il sindaco di Kiev e a causa appunto di questo raid aereo ha dovuto nascondersi in un rifugio. Nel frattempo in realtà il Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio Nazionale di Sicurezza e di Difesa ucraino ha anche dichiarato che i rumors dei giorni scorsi su un'imminente offensiva su Kharkiv sono semplicemente parte di una campagna di propaganda della paura del nemico e che in realtà quindi non corrispondono al vero. Infatti queste dichiarazioni sono state fatte proprio perché lo scorso martedì alcune fonti delle elite russe citate anche dalla testata indipendente in lingua russa e in inglese Medusa riferivano che i vertici russi avrebbero intenzione di conquistare la città di Kharkiv per poi chiudere gradualmente appunto questa operazione militare. Passiamo poi in America, dove invece continuano le tensioni appunto tra Putin e l'attuale presidente Joe Biden, ma in realtà a Washington l'obiettivo principale, la parola d'ordine, è proprio fermare l'escalation. Infatti dinanzi comunque alle varie azioni di Putin, come le accuse sul ruolo USA e britannico nell'attentato o appunto altre comunque dichiarazioni che sono state portate avanti dal presidente, prevale il silenzio americano o comunque frasi che lasciano capire che appunto la linea degli Stati Uniti è semplicemente quella di non dare aria al fuoco della propaganda russa. L'amministrazione è quindi concentrata su tre fronti principali. Il primo è quello di ottenere dal Congresso i 60 miliardi per gli aiuti all'Ucraina. Il secondo è evitare ulteriori frizioni con Putin. E in quest'ottica mi sembra anche giusto, diciamo, inserire una frase che Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale, ha detto qualche giorno fa a chiusura di un briefing, ovvero: Putin è il presidente della Russia, questa è la realtà. Da intendere quindi che, piaccia o meno, i conti vanno fatti con lui e quindi di conseguenza si deve comunque cercare di mantenere un determinato comportamento appunto con il presidente russo. Il terzo fronte invece punta proprio a estendere la deterrenza sul fianco orientale della NATO. Infatti nei prossimi giorni il segretario di Stato Antony Blinken volerà a Parigi e poi a Bruxelles per incontrare il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e il ministro degli esteri ucraino Kuleba. Vediamo quindi comunque che Biden in realtà negli ultimi giorni, in uno dei suoi discorsi fotocopia che in inglese vengono chiamati anche stump speech, durante appunto la sua campagna elettorale, va per qualche secondo proprio sulla questione dell'Ucraina. Infatti nell'ultimo discorso di lunedì in North Carolina, appunto, mentre parlava di tasse e comunque di quanto denaro si potrebbe ricavare alzando insomma le aliquote al 25%, ha detto che questi fondi si potevano usare contro, cito appunto le parole del presidente, quel macellaio di Putin, un appellativo anche forte che comunque era stato già utilizzato dal presidente americano nello scorso anno mentre si trovava a Varsavia in visita ad un centro rifugiati. Diciamo che l'utilizzo comunque di questo termine allora aveva fatto scalpore, infatti era anche stato dichiarato: questa non è la posizione degli Stati Uniti, mentre stavolta è passato del tutto sotto i radar.
Radio Yulm.
E siamo arrivati quindi alla fine della puntata di oggi, una puntata ricca di argomenti. Abbiamo parlato di normative, di super bonus, autovelox. Abbiamo poi avuto il piacere di parlare di elezioni europee con Stefano Pellegrino, direttamente appunto in collegamento telefonico da Bruxelles, e ci siamo poi appunto soffermati sulla questione russa e sui conflitti con l'Ucraina e sulle tensioni che invece si stanno comunque montando con gli Stati Uniti. Quindi direi che appunto la puntata di oggi si può concludere così. Ricordiamo comunque che per riascoltare la puntata ci trovate sul nostro sito www.radioyulm.it. Ci sentiamo domani e direi che per oggi possiamo chiudere.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.